possiamo dire, ascoltando questa parola di Dio, che la vita dell'orizzonte dell'umanità è come racchiuso da due grandi finestre. La finestra di quel che era e poi di questa finestra. E la finestra di quel che sarà. Il cielo nuovo e una terra nuova. Nella tragedia degli inizi abbiamo ascoltato, provocata dalla disobbedienza, l'uomo è cacciato dal paradiso. Ma in questa tragedia Dio annuncia la salvezza. La salvezza che si realizzerà attraverso la discendenza di una donna che vincerà il demonio. In effetti si chiude il paradiso, ma nel cuore dell'uomo Dio mette una speranza. Nel cuore dell'uomo Dio mette come una luce che fa presagire che questa aurora diventerà giorno. Nel cuore dell'uomo resta accesa questa speranza che nasce da quella parola che abbiamo ascoltato, parlò di amicizia tra te e la donna, tra la tua e la sua discendenza. Essa, la discendenza, ti schiaccerà il capo. Una promessa quindi che attraversa tutta la storia dell'uomo. Una storia che diventa realtà in Abramo, che si fa più presente nella tribù di Giuda, che diventa circostanziata nella casa di Davide. Una promessa che si delinea come un intervento personale di Dio, che viene annunciato in Isacco, che viene portato avanti dai profeti. Sarà un profeta più grande di Mosè, un sacerdote, un re, nascerà da una vergine, in una piccola borgata dove potrebbe, e su di lui scenderà lo Spirito Santo, sarà il Messia, ma sarà anche il servo di Dio, il servo sofferente, l'uomo dei dolori, che come anello è condotto alla cena. Ma per chi viene questo uomo? Per chi viene questa promessa di Dio? Lo chiamerai Gesù, dicendo, e infatti viene per salvare il suo popolo dai peccati. Credo che questo sia il cammino che l'umanità ha fatto. Ora, questa promessa fatta da Dio, questa speranza, oggi, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, è vita. La promessa è realtà nel mistero dell'incarnazione, nel giorno dell'annunciazione. Allora, la prima considerazione è questa, che la storia non è guidata dalla disobbedienza, la storia non è guidata dal peccato, l'ultima parola spetta a Dio, ed è una parola di obbedienza. La volontà del Padre si manifesta attraverso l'angelo, e le prime parole che mettono in evidenza che il tempo è compiuto e che Dio scende sulla terra, interpella la piena di grazia ed è lei la terra nuova che germinerà il Salvatore. Il dialogo tra l'angelo, la preghiera e la Vergine Maria lo conosciamo a memoria. C'è prima di tutto un'affermazione. Piena di grazia, il Signore è con te. Poi c'è una proposta completa, proposta di maternità. Concepirai e concepirai un figlio. Questo momento è il primo momento di quella serie di tappe che Maria vivrà nella sua realtà umana. È la prima annunciazione, ne seguiranno altre che noi mediteremo giorno dopo giorno. E Maria, davanti a questa prima annunciazione, evidentemente resta sorpresa, resta come ci dice, quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. L'angelo Gabriele fu inviato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. Evidentemente Israele aspettava un annuncio nel Tempio, nel Palazzo Reale, ma le vie di Dio non sono le vie dell'uomo, e tutto si svolge nell'umiltà, nella semplicità. Fu mandato ad una vergine che si chiamava Maria. L'annuncio è sorprendente, ma è una proposta. Infatti, Dio sottopone il suo progetto all'accettazione volontaria e libera, cosciente e intelligente della vergine. L'angelo, infatti, avete notato, utilizza tutti i verbi al futuro. Non è ancora fatto. Concepirai, partorirai, darai alla luce un figlio. L'esperimento del progetto di salvezza di Dio non si compirà senza il consenso intelligente della Vergine di Nazareth. Certo, l'angelo dice, rallegrati Maria, esulta, o piena di grazia, il Signore è con te. Maria si turba e non comprende il senso di queste parole, ma il mistero è svelato, ecco, concepirai e partorirai un figlio. Evidentemente, alla Vergine, queste parole sono chiaramente come proposta di maternità. I verbi che l'angelo usa sono i verbi della vita. Concepire, partorire, dare la luce. Si tratta quindi di qualcosa di concreto. E Maria è nel pieno possesso delle sue facoltà. Ora intende cosa vuol dire l'angelo. Dio, Maria pensa, mi propone di essere madre. Madre di colui che sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il cui regno non avrà fine, sarà grande, siederà sul trono di Davide suo padre. Vedete, man mano che l'angelo parla, questa figura si ingigantisce, ma gli comprende. Ma Maria sa anche che una maternità suppone la presenza di un uomo e di una donna. E lei, la piccola, umile vergine di Nazareth, si pone davanti all'angelo e dice, come può avvenire questo? Io non conosco uno. Nasce quindi un dialogo tra l'Onnipotente che parla attraverso il messaggero e l'umile vergine di Nazareth. Ma questo dialogo permetterà a Dio di svelare il mistero, di dire in che modo questo mistero si compirà. L'aveva già preannunciato. Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio. Ora precisa che tutto questo avverrà come? Nella mente dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che dona la vergine e compie il mistero fondamentale della nostra fede, il mistero dell'incarnazione. Dio ha parlato, ha manifestato il suo disegno, la donna vergine ha compreso, ha manifestato il suo timore, il dialogo è realizzato. Quale segno? A Dio che si rivela, che dovuta l'obbedienza della fede, per la quale la creatura umana si abbandona a Dio, tutta intera, libera, prestandogli il pieno assenso dell'intelletto e della volontà. E allora permettete che in questo momento noi tutti diventiamo come voce di preghiera alla nostra Vergine, alla Madonna della Tutela. E prendiamo in prestito le parole a un grande santo, a Bernardo, San Bernardo, e alla Vergine che di fronte oggi all'annuncio, diciamo, aiutato Vergine, che conceperai e partorirai un figlio, aiutato che questo avverrà non per opera d'uomo, ma per opera dello Spirito Santo. L'angelo aspetta una risposta. Aspettiamo, o madre, o signora, anche noi una parola di compassione. Anche noi che siamo oppressi, anche noi che abbiamo dentro questa speranza che la promessa di Dio si realizzerà. E allora, Vergine, madre nostra, da presto la risposta. rispondi sollecitamente all'angelo, anzi rispondi a Dio, rispondi le tue parole e accogli il verbo. Di la tua parola umana e concepisci il verbo di Dio. E metti la parola divina e accogli la parola di Dio. Sono la serva del Signore. Che mi avvenga secondo la tua parola. Maria si abbandona completamente. Ha risposto con tutto il suo io femminile e la storia di Dio con uomini cammina nel grembo di Maria. E il verbo si è fatto carne. Ha posto la sua dimora in mezzo a lui. E colei che si definisce la serva del Signore, di fatto è fatta la madre del Signore. L'annuncio è dato, la verità è accolta, e la Vergine madre di Nazareth lega indissolubilmente la sua vita alla vita del figlio. Il suo disegno sarà quello del Redentore, e per 9 mesi lo porta nel grembo, e poi deve andare a Betlemme. E più viene il tempo per lei, e partorisce un figlio che depone in una mangiatoia, perché per loro non c'è posto. La povertà, la difficoltà. E l'angelo aveva detto: colui che tu concepirai sarà grande, sarà potente, sarà figlio dell'Altissimo, siederà sul trono di Davide suo padre. E lei è lì a contemplarlo, bambino piangente, in una mangiatoia, attorniato dagli animali. Ma Maria resta fedele. Crede. Comincia così il suo cammino. E così comincia il nostro. Alla contemplazione segue subito l'imitazione. Certo, noi contempliamo un mistero. Ma come la disobbedienza ha chiuso il paradiso, così l'obbedienza di Maria riapre il paradiso. E come per la disobbedienza noi siamo piombati nelle tenebre, così per l'obbedienza noi riacquistiamo la vista, riacquistiamo la luce. Se Adamo ed Eva ci hanno fatto uscire dal paradiso, Maria e Cristo ci fanno rientrare. E la parola che Maria pronuncia, ecco io vengo Dio per fare la tua volontà, e la parola che il Verbo dice al Padre, quando nel consiglio della Santissima Trinità si decide di salvare questo uomo. E allora, qual è il risalimento che viene di questo mistero di Maria? E che Maria e la Vergine in ascolto. Noi vogliamo imparare a accogliere la parola di Dio. Che questa parola che abbiamo scelto come segno della nostra settimana, che mi avvenga secondo la tua parola, sia una cosa vera. E l'esperienza che facciamo ogni giorno, che mi avvenga secondo la tua parola. E fare la parola di Dio significa fare la volontà di Dio. E chi fa la volontà di un altro, la fa per amore. Manifesta in questo modo l'amore. Anche noi, la nostra vita abbiamo avuto le nostre iniziazioni. Siamo persone, siamo battezzati, abbiamo un posto della realtà sociale, la famiglia. Ebbene, Dio ci ha promesso una vita felice, una vita bella, ma le vie di Dio non sono le nostre vie, e allora il progetto di Dio su ciascuno, su te, che mi ascolti, è un progetto che si svolge nel mistero. Le vie di Dio non sono le nostre vie, e noi sappiamo che se Dio ti svelasse tutto l'amore e tutto il dolore che tu devi vivere nella tua vita, noi non potremmo reggere. Non è forse vero che qualche volta diciamo, ma chi mi ha dato la forza di sostenere questa prova? Chi mi ha dato la forza? Chi? Allora, fratelli, noi tutti, ammetti da Dio, siamo posti nell'esistenza con questo fine ben preciso, conoscere, amare, servire Dio in questa vita, per goderlo nell'altro. Ma in che modo?